Nei nostri studi precedenti di questo libro abbiamo visto che questo è un libro molto pratico e parla tanto della saggezza pratica e che noi come Chiesa stiamo cercando la saggezza pratica, quindi per questo stiamo studiando versetto per versetto questo libro. E in capitolo 1 ci viene dato lo scopo di questo libro. Se ricordate, lo scopo dei proverbi si trova in versetto 2 e 3 del primo capitolo e dice così: perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceva istruzione sul buon senso, cioè agire saggiamente, la giustizia, l'equità, la rettitudine. Questo è il nostro proposito. Noi vogliamo ricevere l'istruzione da Dio, dalla Sua parola, affinché noi possiamo agire in modo saggio nella nostra vita, affinché possiamo camminare rettamente. E abbiamo parlato di ottenere saggezza. In versetto 7 del capitolo 1 dice: il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Avendo un timore sano del Signore, noi impareremo tanto da Lui. E quindi, anche abbiamo scoperto in capitolo 1 che non dobbiamo ascoltare i consigli non saggi. Okay? Perché queste cose ci distruggeranno. Il Signore vuole mantenerci sulla via retta e vuole che impariamo la saggezza. Infatti ci dice che la saggezza ci chiama. In versetto 20 dice: la saggezza grida per le vie, fa sentire la sua voce per le piazze. Wow! E dobbiamo ascoltare. Se ci sta chiamando, dobbiamo ascoltare. Dobbiamo applicare queste cose pratiche alla nostra vita, perché queste cose renderanno la nostra vita piena in Gesù. Però dobbiamo cercare diligentemente la saggezza di Dio per la nostra vita. Così ci ciberemo del frutto dello Spirito e così abiteremo al sicuro e saremo tranquilli, senza paura di male. Tutte queste cose vengono spiegate nel capitolo 1. Tutte queste cose sono promesse per noi se noi semplicemente cerchiamo la saggezza di Dio in questo studio nostro. Quindi è una nobile ricerca, una nobile missione che abbiamo come cristiani. E quindi, come dice Proverbi 2, versetto 2, adesso prestiamo l'orecchio alla saggezza. Incliniamo il nostro cuore all'intendimento. Quindi facciamo questo e apriamo il capitolo 3 di Proverbi. E leggiamo insieme il primo versetto. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti. Allora, semplice istruzioni per osservare i comandamenti di Dio. Questo vuol dire che dobbiamo leggere la nostra Bibbia per poter imparare da essa. Dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo opera in noi affinché possiamo mettere in pratica quello che impariamo. Dobbiamo essere, quello che voglio, mi piace dire, insegnabili, moldeabili, maneabili, no? Ammaestrabile, ok, ammaestrabile. E anche come l'argilla, modeabile, no? Come il Signore con le sue mani può modellarci come Lui vuole, ok? Dobbiamo lasciare che la parola di Dio dimori nei nostri cuori. Cosa vuol dire? Dobbiamo, cosa? Memorizzare delle scritture, una bellissima cosa, perché così nascondiamo la parola di Dio nei nostri cuori. Dobbiamo meditare sulla parola, No? Leggiamo la parola spesso e dopo pensiamo, meditiamo su questi versetti. Lasciamo veramente ruminare su quello che il Signore ci sta insegnando, così non ci dimenticheremo della sua parola. E anche nel momento opportuno ci verrà in mente e possiamo applicarla alla nostra vita. Sarà un grande aiuto. Allora, in questo versetto, questa guida, viene spiegato che questa guida è per un giovane, per un figlio, però è per tutti noi. In qualsiasi fase della vita in cui ci troviamo, possiamo tirare beneficio da queste parole. E non è mai troppo tardi per applicarti per applicare la saggezza del Signore alla tua vita. Versetto 2. Perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Qui vediamo i benefici di osservare i comandamenti del Signore. Avete mai sentito questo? Una persona, stai parlando con una persona, ti dicono: Donovan, guarda, ho letto la Bibbia, l'ho studiato in profondità, l'ho messo veramente in pratica nella mia vita, l'ho applicato nella mia vita e mi ha totalmente distrutto la vita. È mai capitato questo? No. Assolutamente no. Certo che no. Perché? Perché noi sappiamo che la parola di Dio non fa questa cosa. È la gente che non applica la Bibbia alla loro vita, che dopo lasciano stragi dietro sé, no? È così. Tante volte io sfido la gente, ho detto, io non ho mai conosciuto una persona che ha messo in pratica la Bibbia e che è rimasto qui. Ah, mi ha distrutto la vita, ho vissuto una vita così cattiva. Perché non è così come funziona, come opera la parola di Dio. Dio vuole il migliore per noi, per ognuno di noi, e vuole darci istruzione affinché possiamo vivere una vita secondo la sua volontà. E la sua volontà è la migliore volontà per la nostra vita. Ci dà la direzione giusta ed è la migliore direzione. Quindi i benefici di custodire la parola di Dio sono semplici. Qui dice lunghi giorni, anni di vita, una vita lunga e pace. Niente male. Vuoi vivere nella pace? Vuoi avere la pace interiore? Tutto il mondo sta cercando la pace interiore. L'uomo sta costantemente cercando un modo di trovare la pace interiore. Il problema è che non stanno cercando nel posto giusto, non stanno cercando la fonte giusta. Solo si trova in Gesù, solo si trova nella parola di Dio. Qualcuno una volta ha detto questo: l'ubbidienza alla parola di Dio può aggiungere anni alla vostra vita e vita ai vostri anni. Ripeto, l'ubbidienza alla parola di Dio può aggiungere anni alla vostra vita e vita ai vostri anni. Vogliamo vita per i nostri anni qui su questa terra. Versetto 3. Benignità e verità non ti abbandonino. Legale intorno al tuo collo. Scriveli sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio e degli uomini. In versetto 3 troviamo queste parole e se guardi un po' in versioni diverse troverai benignità, bontà, misericordia. Sono le parole che vengono usate con la parola verità. E noi vediamo che la benignità, la bontà, la misericordia sono il carattere di Dio. Dovrebbe essere anche il carattere nostro. Noi che camminiamo con Lui. In Salmo 103, 8, Dice: l'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Questo è il suo carattere. Possiamo anche guardare quello che Gesù ha detto nel sermone sul monte in Matteo 5:7. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Gesù ha anche detto in Luca 6:36: siate dunque misericordiosi, come anche il Padre vostro è misericordioso. Quindi vedete, noi facciamo quello che vediamo Dio fare. Come Gesù ha detto, io faccio quello che vedo il mio Padre fare, no? E noi facciamo lo stesso. Siamo imitatori di Gesù. Lo Spirito Santo ci sta trasformando per diventare più come Gesù ogni giorno. E quindi, mentre noi cerchiamo Dio, continueremo ad essere più e più come Lui. E saremo, Dio volendo, pieno di misericordiosa, pieno di grazia. Un altro versetto riguardo il carattere di Dio, ce ne sono tanti, però questi sono alcuni pochi. Efesini 2, 4 e 5. Efesini 2, 4 e 5 dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Amen. Vogliamo legare benignità e verità intorno al nostro collo. Vogliamo essere individui integri. E non basta andare in giro portando la nostra Bibbia. No? No. Dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo scriva, come dice questi versetti, scriva sulla tabletta del nostro cuore la parola di Dio. La misericordia e la verità devono essere dei bellissimi ornamenti addobbi intorno al nostro collo. Questa è una bella immagine che ci dipinge. E quale sarà il risultato di questo? Versetto 4. Troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio, la parte più importante, no? E degli uomini. Anche la parola qui, che viene usato, la parola usata significa alta stima, ok? C'è un altro modo di dirlo. E quindi gli uomini avranno una grande stima di noi, se applichiamo la misericordia e la verità della parola di Dio alla nostra vita, se essa diventa parte di noi. Allora, adesso passiamo ai versetti più famosi, probabilmente, della Bibbia. Voi conoscete bene, sicuramente avete scritto a casa, avete memorizzato questi versetti, Proverbi 3, 5 e 6. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sull'intendimento, tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Confida. In chi dobbiamo confidare? Gli schei? No? Soldi? Noi stessi? I cavalli? I carri? Salmo 27 dice: gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo o ricorderemo il nome del Signore, del nostro Dio. In Lui confidiamo. E questo versetto ci dice di confidare nel Signore. E questo è difficile per noi. Ognuno di noi, non importa quanto spirituale pensiamo di essere, è difficile per noi tante volte nella nostra vita confidare nel Signore, però fa parte del nostro cammino, questo nostro viaggio, e dobbiamo imparare a fare questo nonostante le circostanze. Dobbiamo confidare con tutto il nostro cuore nel Signore, non parte del nostro cuore, non dice qui parte del vostro cuore, no? Tutto il nostro cuore. Pienamente confidando nel Signore, anche quando i tuoi occhi non vedano, non vedono la soluzione, non vedono come si farà quella cosa, come si risolverà quella situazione o quel problema o quella sfida o quella tribolazione, quella tormenta che c'è nella tua vita. Non ci appoggiamo sul nostro intendimento, perché noi non capiamo tutto, non sappiamo tutto, non siamo onnisciente. E magari stai attraversando una situazione che non capisci. Va bene, non è un problema. Non vedi la soluzione, però Dio sa. E Dio vuole che noi confidiamo in Lui, come un bambino confida nel suo papà. Non è facile, è difficile, però ne vale la pena. Versetto 6 dice che in ogni cosa dobbiamo riconoscere Dio. Dobbiamo dare tutto a Lui. Dobbiamo lasciare che Lui sia il Signore di quello che facciamo. Non provare di farlo nella nostra forza, nella nostra potenza, però di coinvolgere Dio come numero uno nella nostra vita in ogni cosa. E vedremo i risultati, perché vengono elencati qui. Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Egli appianerà i tuoi sentieri, un'altra traduzione. Egli guiderà i tuoi cammini. Vuoi che Dio ti guida? Metti questi versetti in pratica e ti guiderà. Versetto 7. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà sarà guarigione per i tuoi nervi, un rifrigerio per le tue ossa. Quanto difficile è per noi questo. Perché tutti pensiamo che siamo più intelligenti, più saggi degli altri, vero? Il nostro metodo è migliore, vero? Paolo in Romani 12:3 dice così: dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Paolo anche ha detto in Filippesi 2:3: non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Quindi questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere riguardo a noi stessi e anche riguardo gli altri, no? Stimando gli altri più importante, no? E avendo un concetto sobrio su di noi, non pensando troppo su di noi. Non riteniamoci savi ai nostri occhi. Dio è saggio. Rispettiamo Dio, onoriamo Dio, diamo la reverenza a Lui e teniamoci lontano del male. Versetto 8. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un rifrigerio per le tue ossa. Vuol dire che questo porterà buona salute a te. Io penso che anche porterà salute mentale. Cioè, perché quando siamo in pace, stiamo bene nella testa, siamo tranquilli. Quando stiamo camminando per una via retta, le vie del Signore, possiamo essere tranquilli anche mentalmente, perché non dobbiamo, magari, no, perché ho fatto qualcosa del male a questo qua e devo, no, non devo preoccuparmi. E qui è bello che parla dei nervi, no? Cioè, dice, sarà guarigione per i tuoi nervi. Wow, è forza o rifrigerio per le tue ossa. Non suona bene questo? Non è un bel modo di vivere? Ne abbiamo bisogno tutti nella nostra vita. Quindi non lottiamo contro Dio, non siamo orgogliosi. Ricordiamo che possiamo diventare orgogliosi spiritualmente parlando. E l'orgoglio non è mai una cosa buona, perché noi non sappiamo tutto. Dio è onnisciente, non noi. Quindi dipendiamo su di Lui e diamo il rispetto, il timore, l'onore proprio dovuto a Lui. Versetto 9. Onora l'Eterno con i tuoi beni, con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Allora, qui veniamo sfidati. Io sono qua in Europa da quasi 30 anni. Vedo che la Chiesa in Europa viene meno tanto in questi versetti. Quando si tratta di dare, i cristiani in Europa tante volte non hanno il cuore di Dio in questo. È una vera sfida ed è triste. E lo dico semplicemente perché quando veniamo meno in questo, stiamo un po' perdendo una parte della saggezza di Dio, parte della benedizione di Dio. Lo dico solo per questo, perché certamente Dio non ha bisogno dei nostri soldi, dei nostri beni, dei nostri, cioè Lui ce li ha dati, quindi non è che gli serve. Cosa vuole? Vuole il nostro cuore. Perché vedo che le persone non stanno essendo generosi come il loro Padre Celeste è generoso. E noi non ne parliamo abbastanza, lo so. Prenderò un pizzico di tempo per parlarne adesso, visto che siamo qui. Però dov'è il nostro cuore? Questa è la questione che dobbiamo chiederci. Onoriamo il Signore con i nostri beni? Magari lo facciamo, bene. O siamo troppo preoccupati per il portafoglio? Come se il Signore non potesse provvedere per noi. E il nostro portafoglio è la cosa che proteggiamo più nella nostra vita? O diciamo al Signore, Signore, Tu puoi avere ogni area della mia vita, però non toccare i miei soldi. Abbiamo una mancanza di fede in questa area della nostra vita? Io credo che queste preoccupazioni vengono da una malcomprensione di dove provengono i nostri beni, le cose che abbiamo, i nostri soldi, eccetera. E questo proverbio qui ci dice di onorare l'Eterno con i nostri beni e con le primizie di ogni nostra rendita. Quindi tutto è da Dio, viene da Dio e appartiene a Dio. È là dove sbagliamo. E questa è una cosa che dobbiamo fare entrare nel nostro cervello. Quindi quando parliamo del tema di dare, dobbiamo avere una prospettiva biblica. E io penso che non dobbiamo mai dare perché pensiamo che siamo obbligati. Ok? Non fraintendere. Perché questo non è il punto. Dio ci ha liberati, ci ha fatti liberi e non ci forzerà mai. Infatti voi lo sapete, Dio non vi ha mai forzato a dare. Quindi ecco la prova. O sei stato generoso, hai dato o no, boh, però voi avete il libero arbitrio. Potete scegliere. E tante volte le scritture ci dicono di dare volentieri, con cuore allegro, dal nostro cuore al Signore. E il punto è di dare con un buon atteggiamento, volenteroso, di avere l'atteggiamento di Dio, perché Dio è generoso e Lui vuole che siamo come Lui. Quindi vi condivido qualche scrittura, ok? Dal Vecchio Testamento Dio parlando a Israele, Esodo 25:2. Dio dice: "Di ai figli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che la fa spinto dal proprio cuore." Spinto dal proprio cuore. Dio ci dà libero arbitrio, non ci forza. Ok? E Malachia? Dio sfida il popolo di Israele in Malachia 3:10. "Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia cibo nella mia casa e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Se io non vi aprirò le catarate del cielo e non riserverò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla." Dio sta affermando il suo carattere qui. Prenderà cura di te. Però questo non dovrebbe essere la nostra motivazione. Non dobbiamo dare qualcosa per ottenere qualcosa. Dobbiamo dare liberamente dalla generosità dei nostri cuori, perché Dio è stato così generoso con noi. E questo è il punto. Riflettete su quanto generoso Dio è stato con ognuno di voi. Hai un lavoro? Se hai un lavoro è perché Dio ti ha dato un lavoro. Hai la capacità di lavorare? Dio ti ha dato questa capacità di lavorare. Tutte le cose buone vengono da Dio e noi perdiamo questo da vista tante volte. Non abbiamo la giusta prospettiva tante volte. Allora, nel Nuovo Testamento Giacomo ci avverte. No, lui vuole che abbiamo la giusta prospettiva e ci dice di non essere ingannati. Giacomo 1:16-17 dice: "Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento." Non lasciatevi ingannare, non viene da voi. Dio il donatore di ogni cosa che abbiamo. Gesù ci sfida di essere come Lui in Luca 6:38. "Date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi." Allora, perché Gesù può dire questo? Perché può insegnare questo? Perché lui è stato generoso. Infatti lui ha dato proprio la stessa vita anche per coloro che lo disprezzavano, che sputavano addosso. Lui è stato il più grande donatore mai. Ci ha regalato la salvezza. Allora in Matteo 5:5-10 Gesù invia i discepoli fuori, sta dicendo di andare a predicare il Vangelo e di condividere i doni spirituali che hanno ricevuto, che sono stati dati a loro. Perché sono stati dati liberamente, Gesù vuole che loro condividano queste cose liberamente con gli altri. In versetto 5 dice: "Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questo ordine: non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate, dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Date. Non fate provvisto d'oro, né di argento, né di denaro, delle cose né denaro nelle vostre cinture, né di sacchi da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastoni, perché l'operaio è degno del suo nutrimento." Allora, io credo che questo anche si può applicare in un modo pratico nella nostra vita. per quanto riguarda ai nostri beni. Gesù stava insegnando loro a vivere per fede, li ha mandati in missione. Non prendete troppe cose con voi, no? Perché? Però a chi stava insegnando Gesù queste cose? A chi? Ai discepoli, no? E chi siamo noi? I suoi discepoli, vero? Ok. Quindi sta anche insegnando a noi. Perché noi dobbiamo anche vivere per fede. Dobbiamo anche essere generosi con quello che abbiamo ricevuto liberamente da Gesù. Ricordate la donna che Gesù ha menzionato in Luca 21, che ha dato molto poco? Abbiamo sentito questa storia, no? Gesù alzò gli occhi e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro, e vide anche una povera vedova che vi gettava due spiccioli. E disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri. Tutti costoro infatti hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio dal loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Quindi Gesù sottolinea che non è la quantità che dai, è il cuore. È il cuore. Lei dava da quello che serviva per sostenersi, no? Però era il cuore con cui dava. Lei aveva grande fede, per quello Gesù sottolineava questo nella Bibbia, che insegnava ai suoi discepoli e anche coloro che erano presenti. E ricordate quello che Brian ha predicato domenica, no? Matteo 6, 25-34, che sono alcuni versetti preferiti miei. E dobbiamo cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e lui aggiungerà tutte queste altre cose che abbiamo bisogno, no? Le cose che ci servono nella vita, le cose per le quali ci preoccupiamo tanto. Ma come mangeremo, come vivremo, come pagheremo quella bolletta là? Dio provvederà per noi come provvede per i fiori, per gli uccellini, no? Non dice così che siamo più importanti per lui di queste cose? E se guardate in questo momento intorno a noi, ma non sono meravigliose adesso, nella primavera, guardate intorno, mamma mia, wow. Però ci fidiamo veramente di Dio per prendere cura di noi? Questa è la questione. O vogliamo vivere con la nostra potenza? Il nostro potere di sostenere noi, provvedere per noi stesse. Cioè, vivere per fede non è facile. Fidatevi di me. Devo vivere per fede sempre, ogni giorno. Non so mai come Dio provvederà. Questo va avanti da tanto tempo, però io sono ancora qua, no? Davanti a voi. Dio provvede, fa i suoi miracoli. Lui è fedele. Finiamo con una piccola ultima esortazione della Bibbia che viene da Paolo in 2 Corinzi 9. In questa lettera lui sta scrivendo alla Chiesa a Corinto per ricordare a loro che avevano promesso un dono generoso, che avevano promesso di dare, e voleva che loro fossero pronti, no? Con il suo arrivo, e quindi anche prepararli con l'atteggiamento giusto quando si tratta di dare. Secondo Corinzi 9:5, perciò ho ritenuto necessario esortare, perché Paolo è esortando i credenti, i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta come dono di generosità e non di avarizia. Notate, dono di generosità, non di obbligo. Infatti lo dice in un modo molto più potente in un'altra traduzione che trasmette il significato. E quest'altra traduzione dice: non come un obbligo rancoroso. Questo ci dà più un po', è più forte. Dai, devo dare. No, così no. Meglio non dare. Mamma mia, ancora una volta devo dare a Dio o agli altri. No, questo non deve essere il nostro atteggiamento. Versetto 6 dice, or questo dico, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Questa è una legge spirituale. Potete guardare, intorno a noi ci sono dei campi. Vediamo. Se l'agricoltore semina scarsamente, cosa succede? Ci sarà poco che cresce, no? Noi vediamo che non seminano scarsamente. Quanto mais c'è che sta già così? Dappertutto. Notate la chiave, versetto 7. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Ecco la chiave. Non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Non per forza, né di malavoglia. Dio ama un cuore allegro, un donatore allegro. Gesù volentieri è andato alla croce affinché noi potessimo avere una relazione personale con Lui. Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia affinché, avendo sempre sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Dio può provvedere quello che ti serve. Abbia fede. Come sta scritto, egli ha sparso e gli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno, perché questo è il suo carattere. Or colui che fornisce la semente al seminatore, il pane da mangiare, ve ne provvede e moltiplichi pure la vostra semente e accresca i frutti della vostra giustizia, allora sarete arricchiti per ogni liberalità, perché che per nostro mezzo produrrà il rendimento di grazie a Dio. Arricchiti per ogni liberalità. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio. Questo è l'atteggiamento, ringraziamento verso Dio. Ecco la chiave. Dio è stato così generoso con noi, come noi non possiamo essere generosi con gli altri. Dio è glorificato dalla nostra generosità quando diamo. Quando diamo dei doni spirituali che abbiamo, quando diamo del nostro tempo, quando diamo anche finanziariamente, quando aiutiamo le persone. Cioè, quando dedichiamo tutto a Dio, Lui vuole ogni parte della nostra vita. E alla fine, versetto 15 dice, orsia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Wow, non si può paragonare. Dio ci ha strappati dalle tenebre, ci ha dato un dono ineffabile. Quindi dico alla Chiesa, Europa, Italia, eccetera, che sia una sfida a tutti noi. Che Dio, lasciamo che Dio cambia il nostro cuore affinché possiamo tutti essere un donatore generoso, con un cuore allegro, con ogni liberalità, come dice la parola, perché in questo così porteremo gloria a Dio. Torniamo a Proverbi 3, versetto 11. Figlio mio, non disprezzare la punizione, la disciplina dell'Eterno e non detestare la sua correzione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Allora, nessuno piace quando viene disciplinato, vero ragazzi? Quando i vostri genitori vi disciplinano, non vi piace, no? Ok? Avete mai visto dei figli in giro non disciplinati? Avete notato? Sicuramente vi viene in mente qualcuno. Sono terribili, eh? Mamma mia. Allora, la mia domanda è, i genitori di questi ragazzi stanno veramente mostrando l'amore nel non disciplinare i loro figli? Non penso. Dio ci disciplina, Lui prende il tempo di correggerci perché vuole il migliore per noi. Vuole che noi camminiamo sulla via retta, no? Quindi sì, Dio ci corregge, Dio disciplina i suoi seguaci. Però una cosa potete essere sicuri è di questo. Quando Dio ti disciplina, sai che ti ama. Perché, guarda, mi trovo in supermercato e ci sono questi ragazzi che ho menzionato, no? Che sono indisciplinati. Li amo veramente? Sì, dai, il Signore mi ha dato un certo amore per tutti quanti in questo mondo. Perché, sì, dai, però siccome non sono i miei figli, non li correggo, vero? Perché non è che li amo come amo i miei figli. Non sono i miei, sono un problema di quella signora là o quel signore là, vero? No? Quindi quando siamo disciplinati o corretti dal Signore, cioè ci ama, perché Lui è il nostro padre, quindi a volte deve venire, no? E correggerci, perché vuole il migliore per noi. Vuole che ubbidiamo la Sua parola affinché siamo protetti dalle conseguenze di non ubbidire la Sua parola. Versetto 13. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intendimento. Beato l'uomo. Felice l'uomo che ottiene la saggezza da parte di Dio. Perché? Ce lo dice nel versetto 14. Poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento e il suo frutto vale più dell'oro fino. Wow. Di nuovo vediamo che la saggezza di Dio è più valioso di qualsiasi bene che abbiamo. Perché la saggezza di Dio è eterna. La saggezza. Il tuo Mercedes no. È la verità. Versetto 15. Essa è più preziosa delle perle. E tutte le cose più deliziose non la possono eguagliare. Allora, tutti noi, penso, generalmente parlando, ci piacciono i gioielli, no? No? Alcuni di noi abbiamo qui, là, ok? E noi abbiamo tutti questi film, no? Dove vanno alla caccia del tesoro, rubini, diamanti, no? Tante storie sono scritte su queste cose. Però noi vediamo qui che la saggezza di Dio è più valiosa di tutte queste cose. Più valioso delle cose del mondo. Le cose che stimano il mondo, perché questo no, cioè, il mondo stima queste cose come sopra ogni altra cosa, no? Però quello che è importante è quello che è importante e che ha valore agli occhi di Dio. La saggezza di Dio, come la otteniamo? Tramite la Sua parola. La saggezza di Dio è un albero di vita per noi. Versetto 16. La lunghezza di vita e nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. E noi siamo ricordati che se seguiamo la saggezza di Dio, avremo una vita lunga. Avremo ricchezze e gloria. Allora, alcuni avranno ricchezze fisiche su questa terra, ok? Però qui stiamo parlando di ricchezze spirituali, che sono molto più valiose. Versetto 17, le sue vie sono vie dilettevoli, deliziose, e tutti i suoi sentieri sono pace. La felicità, la piacevolezza e la pace non sono i derivati garantiti dal successo finanziario, ma sono garantiti alla persona che vive secondo la saggezza di Dio. Essa è un albero di vita per quelli che la afferrano e quelli che tengono saldamente sono beati. Di nuovo vediamo la vita, la saggezza di Dio come un albero di vita per la nostra vita. Cosa dobbiamo fare? Afferrarla. Ci dà un piccolo assaggio del cielo di cosa ci aspetta nel futuro, però dobbiamo afferrarla. No, nessuno ti può forzare a fare questo. Tu devi farlo, perché tu sei libero. Puoi scegliere, però hai una promessa che ti aspetta. Se la tieni saldamente, sarai beato. Afferrati alla parola di Dio. Versetto 19. Con la sapienza dell'Eterno fondò la terra e con l'intelligenza rese stabili i cieli. Per la sua conoscenza gli abissi furono aperti e le nubi stillano rugiada. E voi sapete che sono appassionato su questo argomento, la creazione di Dio, che Dio stabilò tutto tramite la sua saggezza. Se voi guardate come è stato formato, creato l'universo, e che studiate veramente bene tutto questo, vedrete che c'è una grande progettazione e che c'è grande saggezza, grande intelligenza fino al dettaglio, micro dettaglio, come tutto funziona insieme, come è stato progettato questo che in combinazione con quest'altro funziona, se non hai questo, questo non funziona. Cioè, e tutto funziona come Dio l'ha progettato. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi, ritiene la sapienza e la riflessione. Essi saranno vita per l'anima tua, come un ornamento al tuo collo. Dio continua a ripetere questa cosa, perché? Perché dobbiamo essere ricordati, evidentemente. Dobbiamo ricordare queste cose perché la saggezza di Dio è così importante. Non dobbiamo dimenticare, non possiamo dimenticare, perché sarà vita per la nostra anima, la saggezza di Dio. E adesso vedremo gli effetti, l'impatto di una vita vissuta secondo la saggezza di Dio. Versetto 23. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. La saggezza di Dio ti impedirà di venire in meno, ti terrà, cioè, al sicuro di inciampare, ti terrà sulla via retta. Quando ti coricherai non avrai paura. Sì, ti coricherai e il sonno tuo sarà dolce. Dio dà sonno, dolce sonno ai suoi servi. Avete mai notato le persone nel mondo? Io ho lavorato con dei veri serpenti, Sì, del deserto, nel deserto anche, sai. E io so che loro non dormono bene. Come lo so? Perché la loro coscienza li fa paura. Perché loro sono sempre impauriti del fatto che loro pensano che qualcuno gli farà del male, proprio come loro hanno fatto agli altri. Non hanno la coscienza pulita. Però quando tu segui la saggezza di Dio, la sua parola, tu non hai queste preoccupazioni. Tu puoi metterti, sdraiarti e dormire in pace, con la coscienza in pace, perché tu hai fatto quello che è giusto, hai seguito il Signore, non devi preoccuparti. E Dio fa grandi promesse per coloro che lo seguono. Non temerai lo spavento improvviso né la rovina degli empi quando verrà, perché l'Eterno sarà al tuo fianco e impedirà che il tuo piede sia preso in alcun laccio. Quanto belle sono queste parole, perché l'Eterno sarà al tuo fianco. Questo è un Dio personale, ti accompagna. Cosa ha detto il Padre? E cosa ha detto Gesù? Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il Padre ha detto questo in Deuteronomio 31,6 e Giosuè 1,5, ok? Perché l'Eterno, il tuo Dio, è Lui stesso che cammina con te, Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. E Gesù, nel Nuovo Testamento, lo Spirito Santo, tramite coloro che hanno scritto il Nuovo Testamento, hanno detto in Matteo 28,20 e Ebrei 13,5, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen? Quindi non importa la situazione in cui ti trovi adesso, se segui Gesù, se segui la saggezza di Dio, Lui sarà al tuo fianco. Questa è una promessa sua. Versetto 27, non rifiutare il bene a chi è dovuto quando è in tuo potere di farlo. Non dire al tuo prossimo, va e ritorna, te lo darò domani, quando hai la cosa con te. Una cosa pratica, quando è nel tuo potere di fare il bene, Dio vuole che facciamo il bene. Che non facciamo aspettare. Lui vuole che mettiamo in azione la nostra fede. E ce lo ricorda in Giacomo capitolo 2, parlando di fede e le opere. A che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede e non ha opere? Può la fede salvarlo? O se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno dice loro, andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose che di cui avevano bisogno per il corpo? A che giova? Così è pure la fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. Quindi quando è nel nostro potere di fare il bene, mettiamo la nostra fede in azione, facciamo il bene. Paolo anche dice in Galati 6, 9 e 10, or non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo al suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro che della famiglia della fede. Quindi mentre abbiamo l'opportunità, facciamo il bene. Sono belle parole da seguire. E questo ci separa dal mondo, questo ci differenzia, perché Dio ci ha chiamati ad essere una grande luce in questo mondo. Infatti il resto dei versetti in Proverbi 3 ci mostreranno com'è vivere in questo mondo, nei nostri quartieri. Anche se i nostri vicini sono perversi, le nostre famiglie possono essere una grande luce nel nostro quartiere. Un esempio di cos'è vivere nella saggezza di Dio. Versetto 29. Non macchinare alcun male contro il tuo prossimo, mentre abita fiducioso con te. Non intentare causa contro nessuno senza motivo, se non ti ha fatto alcun male. Dobbiamo vivere in pace con i nostri vicini, no? Perché noi siamo uno strumento che il Signore usa nella loro vita. E confermando questo concetto, Paolo ci dice in Romani 12,18, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Proviamo. Non dipende sempre da noi, però proviamo, noi proviamo. Versetto 31, Proverbi 3. Non portare invidia all'uomo violento e non scegliere alcuna delle sue vie, perché l'Eterno ha in abominio l'uomo perverso, ma il suo consiglio è per gli uomini retti. Quindi non dobbiamo invidiare gli uomini che sono intorno a noi, quelli uomini malvagi, perché non dobbiamo guardare quello che hanno e dire, ah, ma magari avesse quella cosa là, o fosse come loro. Perché ricordiamo Davide in Salmo 73, famoso Salmo, che lui ha fatto questa cosa. E lui ha detto, ma quanto a me, quasi inciampavo i miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero, poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. E saltando al versetto 12, ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli e accrescono le loro ricchezze. Gli sembrava questa cosa. E lui è quasi caduto nella trappola. E noi possiamo cadere nella stessa trappola. Ne facciamo attenzione. Però Davide dice in versetto 16: allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Era molto doloroso per lui, no? Contemplare queste cose. Però dopo si rende conto, finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e così li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Quindi non c'è niente da invidiare degli empi intorno a noi, coloro che sono malvagi. Infatti Dio ci ha messi veramente dove siamo per essere una luce a loro e portarli alla luce, portarli a Gesù. E in questi versetti finali vediamo il contrasto. Versetto 33: la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'empio, ma egli benedice la dimora dei giusti. Ecco il contrasto. Coloro che non credono nel Signore sono sotto la maledizione. Giovanni 3, 18. Noi conosciamo tutti Giovanni 3, 16, no? Però Giovanni 3, 18 è la continuazione. E ci parla della maledizione e ci parla anche della condanna. E ci dice: chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Questo è la loro fine se non si ravvedono. Versetto 34. Certamente egli schernisce gli schernitori, ma fa grazia agli umili. Allora l'orgoglio ci ostacola. L'orgoglio ci allontana da Dio. E l'orgoglio è una cosa che Dio odia, perché ci separa da Lui. E Lui cerca l'umiltà. Quindi dobbiamo essere umili, perché Dio dà grazia agli umili. No? Siamo umili. Versetto 35: i saggi erediteranno la gloria, ma l'ignominia sarà il retaggio dei stolti. Quale sarà il tuo retaggio? Ignominia o gloria? Avete una scelta, potete scegliere di credere e seguire Dio, o potete scegliere di non credere e seguire voi stessi. Però Dio ci rende molto chiaro quale sarà la nostra fine se facciamo così. E la mia preghiera è che seguiamo la saggezza di Dio e che leggiamo la parola di Dio, ascoltiamo la sua voce, applichiamo la nostra vita, così Lui ci guiderà e avremo una vita come quella che abbiamo imparato proprio in questo capitolo. Lui sarà al nostro fianco, Lui ci guiderà. Lui ci darà pace e soprattutto avendo la pace di Dio nei nostri cuori. Quindi, cercate la saggezza di Dio. Applicate la saggezza di Dio alla vostra vita e non ve ne pentirete.